Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Ultimo appuntamento settimanale con Doppio Misto, lo sport sardo e dei sardi su Radio X, a cura della redazione di sardegnasport.com. A presentare questa puntata, come sempre, assieme a me, il fido Fabio Frongia. Ciao Fabio.
Ciao Roby, buonasera a tutti.
Ciao anche a Davide Cabras dall'altra parte del vetro.
Ciao a tutti.
Ristabilito.
Sono contento del fatto che ormai Fabio Frongia abbia riacquistato il suo nome e il suo cognome.
Sì, dopo mille peripezie varie. Comunque ha ragione Fabio, in meno di due giorni ti sei rimesso in sesto.
Sì,
miracolo,
sì,
avrei fatto le punture anche tu come la Juve dei bei tempi.
Sì, ho fatto un pellegrinaggio.
puntata ricchissima oggi,
c'è anche un altro componente della nostra redazione, Mattia Marzeddu. Ciao Matti.
Ciao a tutti.
Ti sei trovato bene?
Le scatole. Sì,
esatto.
Sì,
parliamo di tanti argomenti quest'oggi, non solo Cagliari-Bari, perché è vigilia appunto dell'impegno importantissimo, il big match del campionato di Serie B domani alle 18 al Sant'Elia, ma soprattutto parliamo, Fabio, di stadio, perché oggi è stata una giornata caldissima. Il presidente Giulini è stato di parola, perché entro Natale, così come aveva detto qualche mese fa, un mese fa credo, all'inaugurazione,
anche meno
all'inaugurazione del Cagliari Store nel Largo Carlo Felice, abbiamo visto le prime immagini di quello che speriamo sarà insomma un giorno il nuovo stadio Sant'Elia.
Sì, avevamo dato delle anticipazioni nella giornata di giovedì, anticipazioni che oggi insomma ci piace ricordarlo, sono state confermate dall'incaricato della sostanzialmente del Cagliari Calcio di occuparsi della questione, della ardua questione Sant'Elia, ovvero Stefano Signorelli, e quindi tutte quelle che sono le caratteristiche del nuovo stadio, che non si chiamerà stadio Sant'Elia, lo ha detto, è stata una delle notizie di giornata, quindi si chiamerà con il nome dello sponsor. Si spera di trovare.
Esatto. Ma intanto sappiamo che la tribuna centrale, per cui la più importante, la più prestigiosa, dovrebbe essere intitolata a Gigi Riva.
Esatto, niente proprio di meno che. C'è stata anche un po' di qualche battuta della serie: Gigi Riva starà toccando ferro.
Ma no? Questo è un mito da sfatare, perché in tutto il mondo vengono intitolate cose a persone che sono vive,
statue,
vegete,
fuori dagli
statue,
stadi,
ma anche tante altre cose. È una cultura abbastanza italiana questa, non ci vedo niente di. So qualcuno.
E direi che è una bellissima cosa la tribuna intitolata
a Gigi Riva.
Ed è anche poco,
anche
esatto,
poco.
Anche perché vedere quella piazza vicino all'Amsicora, dove tra l'altro hai partecipato all'inaugurazione,
per rendere giustizia a Gigi Riva bisognerebbe fare una roba tipo il Colosso di Rodi,
io gli intitolerei la città direttamente.
Appunto.
esatto, comunque insomma dicevamo tante notizie,
scendiamo
oggi
un po' nel dettaglio.
Esatto, scendiamo nel dettaglio di un impianto che già elettrizza, già incuriosisce, chiaramente come sempre fa nascere anche qualche polemica, perché come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, cioè, ci sono quelle persone mai contente che sempre vogliono polemizzare, però sarà un impianto da 21.000 posti, categoria Euro UEFA 4, quindi tutte le manifestazioni sportive potranno essere dei massimi livelli, potranno essere ospitate tranne le finali di Europa League e Champions League per una questione di capienza.
Però eventualmente, se non sbaglio, manifestazioni per esempio come gli europei di calcio,
esatto,
potranno essere
partita
ospitate
della nazionale, quindi sarà lo stadio di Cagliari, potrà essere quindi teatro del grande calcio. E abbiamo detto il modello è quello dell'Amsterdam Arena, è una cosa che questa che si lega anche al discorso della cittadinanza e dell'urbanistica, perché come hanno ricordato oggi sia il sindaco Massimo Zedda sia Stefano Signorelli, il modello dell'Amsterdam Arena non è relativo solo a quello che è il primo impianto nella storia, direi ultramoderno, no? L'Amsterdam Arena, stadio coperto, ricordiamo inizio anni 90,
sì,
il grande Ajax di Van Gaal che iniziava a giocare in quello stadio, ma anche perché l'Amsterdam Arena nasce in un'area della città tra le meno, diciamo, nobili, ed è stata riqualificata proprio
grazie
come succederà a Sant'Elia. Direi che questo è molto importante. Poi attorno allo stadio sono previste tante altre belle cose sulla carta. Per il momento c'è stato dunque un rendering che oggi è stato proiettato sugli schermi degli store di Piazza Unione Sarda e qui del
in contemporanea come grandi eventi
a reti unificate,
esatto.
Da una parte Mario Passetti, responsabile marketing, che è già stato ospite, dall'altra nel Largo Carlo Felice, dove ci siamo recati io e il fido, sempre più fido Mattia Marzeddu, c'era Stefano
Seguro,
Signorelli.
Matti.
Abbiamo scelto Stefano Signorelli perché era un po', è chiaramente appunto la persona che davvero in prima battuta si occupa di questa questione. Io direi, se sei d'accordo Roby, di andare a sentire il primo contributo audio con Massimo Zedda, il sindaco di Cagliari, al quale è stato chiesto se il comune, dal punto di vista economico e dal punto di vista anche progettuale, entrerà in prima persona, passatemi il termine, sul discorso stadio, se invece lascerà tutto al Cagliari Calcio. Sentiamo cosa ha detto.
Io, come dire, alla fine la risposta è piena: se lo stadio rimane pubblico e c'è qualcuno che realizza, lo scambio pubblico e privato può avvenire in mille direzioni, tanto sono tutte procedure pubbliche, ad evidenza pubblica, con gare d'appalto, con procedure che sono soggette per ovviamente questi importi e questa dimensione all'anticorruzione, a tutta una serie di norme. Non lo escludo, anzi uno dei ragionamenti era come si potesse contribuire anche in termini economici sia alla regione che al comune, perché lo stadio rimane del comune. Quali altre funzioni? Ad esempio, un'altra esigenza è la sede di tutte le federazioni sportive e delle associazioni sportive di Cagliari, che non so quanti di voi ricorderanno il vecchio progetto della sede delle federazioni e delle associazioni nell'ex assessorato all'agricoltura e alla nona in via Pessani. Quello è un progetto che è rimasto per aria, non è concluso. Probabilmente oggi la regione ha anche esigenze diverse rispetto a realizzare uffici per abbandonare gli affitti che ha. La casa dello sport, non il negozio, ma la casa delle federazioni e degli sport, può essere ospitata all'interno di spazi del nuovo Santeria? Io credo di sì. Una porzione del possibile villaggio olimpico, non lo so, per le Olimpiadi 2024, una riqualificazione di quel tipo, siccome il 2020 viene prima del 2024, e il 2024 è l'anno delle Olimpiadi e noi potremmo essere indicati per la sede per le Olimpiadi dell'Avea, avere uno spazio così riqualificato forse anni prima consente di fare dei ragionamenti su quegli spazi.
Queste erano le parole del sindaco di Cagliari Massimo Zedda a proposito di quello che speriamo, insomma, possa veramente essere il nuovo stadio Sant'Elia. Ha parlato di progetti anche del comune relativi non solo ovviamente allo stadio in cui giocherà il Cagliari, ma anche ad altri spazi sportivi che dovrebbero sorgere a ridosso dell'area. Calcio a 7 mi è parso di leggere, ma anche basket, insomma altri sport dei vari spazi polifunzionali, e mi piacerebbe però focalizzarmi su un altro tema che è sempre stato il più spinoso quando ogni qualvolta si iniziava a parlare di nuovo stadio, ovvero quello relativo agli spazi commerciali. Non è mistero che l'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, insomma, tentasse forse anche giustamente secondo alcuni di lucrare il più possibile attraverso gli spazi commerciali relativi a un nuovo impianto, però ci sono anche delle normative abbastanza rigide da rispettare in questo senso. Le ha ricordate Massimo Zedda quest'oggi in conferenza stampa. Ha detto, tra le altre cose, che insomma non ci può essere grande distribuzione all'interno di uno stadio. Confermi, Fabio?
Assolutamente, è stata una domanda tra le più importanti, quella della paura relativa al fatto che nasca un'altra città mercato a soffocare ulteriormente gli esercizi commerciali del centro cittadino. Lui, tra poco lo sentiremo, ha tranquillizzato in questo senso. Poi chiaramente dovremo vedere quelle che saranno le evoluzioni, perché dico io, se il Cagliari dovesse trovare una partnership importante con qualche azienda che diciamo
è un po' un equilibrio precario,
si occupa di grande distribuzione, io credo che a cose fatte non ci sarebbe la forza di dire no, tu tizio X oppure catena X, fermati e non puoi fare certe cose. Per cui ci sarà tanta politica. Non dimentichiamo che siamo anche a Cagliari, tra poco saremo sotto elezioni, e quindi questo è un aspetto anche da
probabilmente sposterà l'ago della bilancia,
se si riuscirà. Io nell'articolo ho scritto ci vorranno circa 260 giorni per arrivare a chiudere l'iter, facendo due calcoli arriviamo veramente sotto elezioni, e se il comune riesce a portare a chiudere l'iter a ridosso delle urne sarebbe un vantaggio per tutti, diciamo così. L'aspetto centri commerciali è molto caldo. Se sei d'accordo, Roby, andiamo a sentire e poi commentiamo ancora.
Negli investimenti dei privati, io come amministratore, diciamo, sono portato a lasciare che il privato possa immaginare le soluzioni che siano confacenti rispetto a un equilibrio economico dell'investimento privato. Quindi che cosa deve fare il pubblico, a mio parere? Dire che cosa non si può fare e lasciare invece che il privato possa intervenire su tutto il resto in relazione alle esigenze, anche, no? O nuove esigenze che possono sorgere. Noi abbiamo detto che non poteva essere realizzata cubatura per residenze, cioè non ci poteva essere un progetto, diciamo, di riqualificazione sullo stadio che fosse una finzione o comunque avesse un progetto di speculazione. Questo viene vietato anche dalla legge, quindi la cosa successivamente è stata contenuta in legge, quindi agevolata. L'altra questione era che non potesse esserci la città mercato, cioè il centro commerciale con la grande distribuzione. Gli spazi commerciali, loro li hanno inseriti i temi di spazio di vendita, cioè io creo 10.000 metri quadri e decido che quei metri quadri, invece che gestirli come società, li metto in vendita oppure li metto in affitto. In teoria lì potrebbe sorgere un centro benessere, un beauty center, un negozi dedicati per lo sport, quindi li metto solo a questo.
Ancora Massimo Zedda sullo stadio, si è espresso in questo modo sul tema che ha fatto tanto dibattere, relativo alla grande distribuzione. C'è qualche altro aspetto?
C'è un aspetto molto importante, direi che l'aspetto chiave, il nodo è quello della durata della concessione, che ancora non è stata dichiarata e definita. La domanda posta a Signorelli in questo caso è stata quanto durerà i famosi 99 anni, come a Torino alla Juventus Stadium e a Udine per il Friuli, e lui ha detto dipenderà, abbiamo presentato un piano economico, dipenderà da quello che saranno poi le intese economiche della serie. Se l'investimento è di un certo tipo potremmo essere impegnati per più tempo, altrimenti per meno tempo. Ricordiamo che il Cagliari dopo la fine della concessione dovrà restituire lo stadio, questo ovviamente parlando in burocrate, restituire lo stadio in perfetta utilità d'uso al Comune di Cagliari, che resta proprietario dell'area.
Ricordiamo brevemente una cifra, si parla di un investimento di circa 55 milioni di euro che il Cagliari spera di coprire, insomma in che misura in termini di sponsor.
Ho chiesto anche questo al signore, gli ha detto chiaramente non si è sbilanciato tantissimo, è normale, però ha detto che chiaramente diventerà una fonte di sostentamento importante per il Cagliari, sperando di essere in Serie A. Questa è una discriminante molto molto importante,
è fondamentale.
Se il Cagliari non salirà in Serie A sarebbe davvero una tragedia sportiva e non solo. Ci sono tante cose da ricordare, trovate tutto su Sardegna Sport, davvero dichiarazioni, video, foto, grazie al lavoro direi straordinario oggi di Mattia Marzedu e Matteo Porcu. Che dire, 21.000 posti, 55 milioni di spesa, tante altre piccole cose che faranno, sperano, i cagliaritani un grande stadio e una grande area di Sant'Elia.
Avremo modo comunque di parlarne sempre su Doppio Misto, sempre su Radio X. Per il momento andiamo a sentirci un po' di musica. The pulling stars down one by one. Hold up the moon to shine upon. A velvet curtain rising. Now her puppet is cut in strings. The footlights glare, the trumpets blare. Why is your face drawn on so glum, old chum? Paintbrush dragging on a drum. The rim shot, the rim shot of a punchline that you fumbled. The crowd went home and left you for dead, my old head. Took the thimble and the thread, choked back tears like a symbol. The breath is slow in shallow tone. The sky is bright Venetian blue. The cardboard sun is all ablaze. The air is painted clifford brown. Caressing yesterday.
the steady gaze of your glass eye, head in a basket, smiling still, free of will, free of wisdom.
Seconda parte di Doppio Misto su Radio X per parlare ancora del Cagliari. Intanto vi preannunciamo anche che nella terza parte della nostra trasmissione andremo a parlare di uno sport inusuale per Sardegna Sport, per
vuol
questa
dire
radio
tanto
che però
Sardegna, direi.
Che esatto, è forse lo sport nazionale della Sardegna assieme a qualche altra eccellenza. Intanto ci focalizziamo ancora sul Cagliari, questa volta sul campo. Cagliari che domani affronterà la sfida contro il Bari, sfida decisiva, la più importante probabilmente di questo dicembre caldissimo per i rossoblù. Voi vi siete spostati tanto questa mattina, avete anche mangiato tanto, mi pare, al pranzo organizzato
Confermo.
Dal Cagliari ad Assemini. Anche Mattia fa accenni ampiamente, insomma, indicativi con la testa. C'era la conferenza stampa di Massimo Rastelli, ne parliamo un pochino, insomma, l'avete un po' torchiato su tutti gli argomenti caldi, a partire dagli arbitri, insomma, il Cagliari che è stato parecchio sfortunato in questo mese di dicembre.
Devo dire che è stata una conferenza stampa più interessante del solito, nel senso che si percepiva un po' l'attesa di un gruppo che poi a microfoni spenti, parlando anche con il direttore sportivo Capozzuca, con Stefano Filucchi, si conferma abbastanza atteso in vista della gara contro il Bari. C'è il sentore di una partita molto importante, c'è anche la preoccupazione per un avversario molto, molto quotato, e poi dopo ci sarebbe la parità di Salerno, quindi perdere contro il Bari sarebbe davvero grave, e poi c'è anche il rammarico per non arrivare a questa parità con un gruzzolo di punti di vantaggio che poteva nascere dalla vittoria su Como e Livorno, perché sarebbe stato molto importante. Invece si rischia, perdendo, si rischia di arrivare ai terzi in
vedremo
classifica.
Come Cagliari gestirà questa tensione. Io sono d'accordo, ma ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, si arriva forse nelle condizioni peggiori possibili.
Bari lanciatissimo e Cagliari invece un pochino depresso, anche se la partita contro l'Inter ha dato un po' di ottimismo, però
il Cagliari che deve fronteggiare la tensione senza il suo capitano, che è l'elemento fondamentale, diciamo è stato fondamentale in alcune partite chiave nella prima parte di stagione, per cercare di fronteggiare un minimo questo genere di partite particolarmente ostiche. Fabio, io andrei a sentire Rastelli innanzitutto sulla questione arbitri. Cagliari molto poco fortunato anche a Livorno nell'ultima trasferta, e si spera che domani finalmente questo trend possa essere invertito.
Signor Pasqua.
Come sempre detto anche in precedenza, le decisioni arbitrali normalmente vanno rispettate, perché loro hanno un solo interesse, quello di arbitrare bene e di applicare al meglio il regolamento. Anche perché se sbagliano stanno 2, 3, 4 settimane fuori. È normale che in ogni gara ci possono essere episodi, come è capitato con noi, capita anche in altre gare. Quello che si è notato nelle ultime settimane, soprattutto dopo l'episodio di Brescia, che gli arbitri hanno poca serenità a venirci ad arbitrare, come se fossero un po' condizionati dall'aver paura di aiutarci. Noi non vogliamo aiuti, assolutamente, noi vogliamo che si applichi il regolamento. Se c'è un fallo va fischiato, se c'è un'ammonizione va applicata, se c'è un rigore va fischiato.
Massimo Rastelli che conferma un po' la teoria che avevamo, insomma, dato nelle scorse settimane, ovvero gli arbitri che sentono un po' una pressione nella dirigere il Cagliari. Cagliari che è un po' la squadra più nobile del campionato di Serie B, per cui magari vogliono cercare di non dare nell'occhio con atteggiamenti che potrebbero far sottintendere un atteggiamento favorevole. Mattia, vuoi dire qualcosa?
Sì, direi quasi che c'è una sudditanza psicologica al contrario.
Al contrario, o ipercorrettismo.
Ipercorrettismo, per dire il
famoso ipercorrettismo.
Tu l'hai studiato in linguistica, tra l'altro, Davide.
Sì, ma cosa c'entra adesso?
Niente, ma è tutta colpa di Matteo Secchi. Che
parliamo di formazione. Interpello Mattia, perché insomma il nodo è stato anche quello della convivenza tra Joao Pedro e Farias, protagonisti di un video, tra l'altro, in Viale Poetto, con davvero sempre la solita goliardia dei due brasiliani del Cagliari.
Però comunque è anche un bello sponsor per la città.
Direi, insomma, li abbiamo visti. João Pedro e Farias giocheranno insieme, chissà, sicuramente non cambierà il modulo, non cambierà il 4-3-1-2, e quindi per giocare insieme Farias deve giocare punta al fianco di o Melchiorre o Sau. Ma uno tra Melchiorre e Sau starà in panchina? Non lo sappiamo. Robby, tu che dici?
Io penso che giocheranno assieme.
Mattia, cosa dici? Penso anch'io che non si rinuncia a Melchiorre o Sau. Io più che altro mi sembra inconfutabile il dato che João Pedro renda meglio da trequartista piuttosto che da mezzala. Ormai è più che comprovato.
João Pedro è tutto
me.
tranne che una mezzala.
Sì, sì, l'abbiamo visto molto negativo a Livorno, uscito al 40esimo. Anzi, sentiamo subito, direi, l'audio dalla sala stampa, quindi proprio sul rendimento di João Pedro, sulla convivenza con Farias e anche sulle incognite a centrocampo. Cioè, gioca sicuramente Fossati perché Di Gennaro è squalificato, e poi le mezzali saranno due tra Munari, Teio, Barella e appunto João Pedro, che,
esatto,
è da,
che potrebbe,
direi,
arretrare.
Però direi ha poche possibilità. Sentiamo.
Ci sono altri quattro giocatori per una maglia, quindi, anzi per due maglie. Quindi Ideiola, Teio, Munari, Barella sono i quattro centrocampisti che ho. João Pedro. Quindi ho tanti che possono giocare come interno di centrocampo. È un giocatore che quel ruolo l'ha fatto, lo può fare. Poi se in una prestazione o in un tempo magari non riesce ad esprimere quelle che sono le sue potenzialità, questo ci può stare. Normale che so che da trequartista è più libero anche mentalmente di poter esprimere tutte le proprie caratteristiche, le proprie qualità. Però anche in passato, quando abbiamo fatto 3 vittorie consecutive, lui ha giocato da interno di centrocampo, l'ha fatto anche molto bene. In alcune circostanze, anche quando la squadra richiedeva sacrificio, l'ho messo in quel ruolo là, quindi so dove magari può rendere meglio, ma in quel ruolo lo può fare anche in momenti di necessità, e questo può essere uno di questi. No, io proprio perché non volevo privarmi di uno dei due, li ho fatti giocare insieme a Livorno, proprio per questo motivo, per l'ottimo momento di João, per la ritrovata condizione di Farias. È normale che là davanti abbiamo una batteria importante, quindi in questo momento privare di un giocatore come Sau, Melchiorri o anche Cerri e Gianetti, faccio fatica, soprattutto perché anche Sau ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione, e solo giocando potrà migliorare e darci il proprio contributo da qua alla fine del girone d'andata.
Caro Roby, sono andato oggi ad Assemini solo per chiedere a Rastelli della tua curiosità su Storari, il momento difficile del portierone e su quanto Cragno possa insidiarlo. Secondo te cosa ci ha detto?
Secondo me è stato cerchio bottista anche in questo caso, ha preso le difese di Storari, però io non ho nulla contro Storari, assolutamente.
Anche Cragno è bravo. Cioè.
Cragno, io sono un sostenitore del fatto che se uno merita deve giocare, che sul piedistallo insomma non c'è nessuno, anche se ha un palmarès importante come quello di Marco Storari. Sono sicuro che Massimo Rastelli non è stato d'accordo con me. Andiamo a sentire cosa ha detto.
No, il portiere titolare Marco Storari non si discute assolutamente. Qualche sbavatura ci può stare, fa parte di un andamento di una stagione. È normale che capitando in partite così ravvicinate uno può pensare un momento di poca, un po' di impasse, ma vedendolo allenare ancora più motivato a dimostrare tutto il suo valore, quindi non ho il minimo dubbio, sapendo che alle spalle abbiamo un portiere altrettanto valido, altrettanto che ci dà grandi garanzie, e l'ha dimostrato ogni qualvolta è stato chiamato in causa, sia con noi che con la nazionale.
Così Massimo Rastelli su Marco Storari, che come era ampiamente prevedibile ovviamente non è assolutamente d'accordo con la mia lettura dei fatti. La mia era anche una provocazione, se vogliamo. Ci sono anche degli equilibri di spogliatoio al di là della scelta tecnica, squisitamente tecnica, diciamo. Mattia, tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con me o con Rastelli?
Stai attento
a quello che dici, ovviamente, perché io sono il tuo capo redattore e te lo voglio ricordare.
No, sono d'accordo con te, però io credo,
bravo,
che per Capozucca sarà un gennaio rovente perché Cragno potrebbe spingere per giocare. Le ultime prestazioni, cioè le sue due uscite sono state senza dubbio ottime, e senza dubbio vorrà sicuramente giocare, mettersi in mostra anche per un discorso nazionale, ma anche se non sembra particolarmente in pericolo, seppur ci sia quel Donnarumma che avanza.
Sì. Cragno oppure il suo agente. Roby, ci fermiamo.
Sì.
E poi parleremo di puntini puntini. Una bella puntata ricca e frizzante di Doppio Misto qui su Radio X. Abbiamo parlato del nuovo stadio del Cagliari, abbiamo parlato di Cagliari-Bari che elettrizza un po' tutta la piazza rosso-blu, ma questa parte finale della trasmissione e anche della settimana la dedichiamo all'Ippica, la dedichiamo al...
All'Ippica finalmente.
Ci diamo all'Ippica finalmente, esatto, bravissimo.
Qualcuno ce l'ha consigliato, noi abbiamo presi alla lettera, abbiamo deciso di darci all'Ippica.
Ci piace come sempre dedicare spazio alle realtà che non siano quelle diciamo mainstream, e soprattutto ci piace tenere alto il nome della Sardegna con, come diceva prima Roberto, uno sport nazionale, direi lo sport nazionale per eccellenza della Sardegna. E come sempre a Roby faccio presentare il nostro ospite perché è tua incombenza.
Roberto Sanna, direttore dell'ippodromo di Villa Cidro, benvenuto a Doppio Misto.
Grazie mille, grazie a voi.
Buonasera. Allora, parliamo un pochino di questa realtà, quella dell'ippodromo di Villa Cidro, che è stato aperto nel 2012 dopo una lunghissima fase di gestazione. C'è stata un po' questa nomea di grande incompiuta. In realtà dal 2012 appunto l'ippodromo di Villa Cidro sta lavorando bene, e raccontaci un pochino come funziona.
Esatto, sta lavorando da dicembre 2012, dopo diversi anni, come dicevi tu, di stop e box per varie ragioni, che insomma forse non è questo il momento di stare a ricordare.
Sarebbero anche lunghe,
sarebbero piuttosto lunghe. Comunque parliamo delle cose un po' più positive. È partito a dicembre 2012 e costantemente è stato sempre inserito poi nel calendario ippico nazionale al pari di tutte le altre realtà, con una stagione non proprio lunghissima, però insomma rispetto al periodo ci si accontenta anche di questo, insomma.
E domani c'è un appuntamento importante, presentacelo.
Esatto, domani sabato 19 c'è il quarto Gran Premio Città di Villa Cidro, che è la corsa faro di tutta la riunione autunnale. È appunto giunta alla sua quarta edizione, che ha visto per la partecipazione nel corso degli anni di diversi cavalli insomma di buon livello, di fantini assolutamente di ottima caratura.
Ci puoi fare qualche nome su qualche fantino che vedremo, certo, all'opera domani?
Domani per esempio ci sarà all'Opera Antonio Fresu, che è un figlio d'arte, che è un giovanissimo tra l'altro, ha appena 20 anni, che attualmente sta correndo in Inghilterra riportando anche diversi successi, ma va ricordato che nel Città di Villa Cidro hanno preso parte anche Fantini del calibro di Andrea Azzini, che un
Titia.
Po' per...
No, Andrea, ah, cavolo,
Tidia è il cugino che corre il Palio di Siena, che anche lui
li confondo.
un altro che a cavallo ci sa stare. Però Andrea ha scelto la strada delle corse professionistiche, quindi delle corse in ippodromo e non quelle nella provincia, insomma nella regione toscana coi pali.
Al di là di questo, poi ci saranno tutta una serie di iniziative collaterali, ovviamente, attorno a questo quarto Città di Villa Cidro.
Esatto, diciamo, noi le corse, si parte con la prima corsa alle ore 14, però già dalle 12 apriamo i cancelli al pubblico e sono previste diverse attività, tra cui sempre inerente al mondo del cavallo, come per esempio una sfilata di due stalloni che operano in Sardegna come sono Mr. Vegas, un puro sangue inglese, e Fico invece un puro sangue arabo della scuderia Aspa di Pula, che sono due splendidi esemplari che quindi il pubblico potrà ammirare in tutta la loro bellezza.
Ecco Roberto, una curiosità, come Sardegna Sport ci capita spesso di parlare di ipica, però soprattutto nel nord Sardegna, no? Chilivani e dintorni, importante anche che ci sia un evento così importante, un'attività così importante anche nel sud, insomma Cagliari e provincia, no?
Assolutamente, e questo è stato anche l'idea madre del progetto dell'ippodromo di Villa Cidro, perché dagli anni 80 più o meno, quando l'ippodromo di Cagliari ha cessato la propria attività a livello agonistico per quanto riguarda il mondo delle corse, è venuto a mancare un vero e proprio centro di riferimento nel centro sud Sardegna. Questo ha spostato poi tutto il bacino anche allevatoriale, tutto l'indotto nel nord Sardegna, lasciando scoperto l'area più popolosa della Sardegna. Sappiamo benissimo che da Oristano in giù c'è 1 milione di persone, mentre il restante mezzo sta dall'altra parte. Questo significa anche che appunto c'è stato tutto si è perso un po' di tempo e si è perso anche gli appassionati nel corso del tempo.
Come mai tanta crisi del settore, insomma, a livello generale, soprattutto nella nostra terra che esporta poi, no? Fantini, ma anche allevatori, insomma, qual è la ragione principale, insomma, in sintesi, perché appunto poi il tempo non ce lo permette,
sì,
di esprimerci troppo.
Andando per sintesi, deriva sicuramente dalla situazione del comparto a livello nazionale, che oggi è totalmente a gestione ministeriale, il Ministero dell'Agricoltura. Da quando l'ippica ha trovato accentramento nello Stato a livello pubblico, quindi lo Stato ha gestito completamente le entrate del settore, quindi ovviamente che si mantiene sulle scommesse, da quel momento lì lo Stato gestisce, come ben sapete, tutto il pacchetto giochi, quei monopoli dal Superenalotto, Gratti e Vinci, e si è ritrovato poi anche il prodotto ippico. Questo un tempo era la gallina dalle uova d'oro, oggi è un peso. E non viene neanche promosso a livello giusto, perché mai si è visto lo Stato in pubblicità che passasse la pubblicità sulle scommesse dei cavalli, come avveniva con la Tris 20 anni fa. E questo ha portato a un calo delle entrate. Il calo delle entrate significa meno soldi, meno risorse per il settore, meno montepremi, meno corse. E così via tutto l'indotto. Esatto.
Prima parlavamo dell'enorme bacino d'utenza, insomma, nel sud Sardegna per ciò che concerne appunto l'ippodromo di Villa Cidro, però insomma prima a microfoni spenti mi hai parlato anche della grande partecipazione popolare di tutta la zona, anche in termini di andare a vedere le corse. Non è un ambiente, diciamo, frequentato
elitario
esclusivamente da tecnici, da persone specialistiche, insomma, del settore, ma l'ippodromo di Villa Cidro attrae anche tanto pubblico che non è, insomma, specializzato in senso stretto.
Assolutamente sì, in particolare è un po' come anche il discorso che si affrontava prima dello stadio. Oggi le strutture sportive non possono più essere solo il palcoscenico di quello specifico evento e sport, quindi occorre sicuramente ampliare una serie di attività, aprire e fare nuove iniziative, e lo stesso vale anche per gli ippodromi. Non possono più essere solo il palcoscenico per le corse dei cavalli, ma devono poter portare dentro le famiglie, attività per i bambini, i ragazzi più giovani, anche quelli meno giovani, quindi...
Ecco, ne approfitto appunto perché hai nominato i bambini, insomma, le famiglie. Tendenzialmente, concettualmente, il cavallo, no, è un qualcosa che attrae molto, no? I bambini, i genitori portano a fare, insomma, la domenica, nel weekend. Ecco, quanto aiuta questo nel provare a portare nuove leve nell'ambiente? C'è movimento, c'è un pochino di humus, oppure si rimane chiusi in chi nasce magari figlio di... allevatore, fantino, eccetera.
Si prova a fare proprio quello, non è semplice, però si prova a fare quello. Noi per esempio già quasi tutte le giornate di corsa, e domani in particolare, abbiamo una scuola pony che metterà a disposizione i propri piccoli cavalli per il battesimo della sella per i più piccoli. Questo è un primo passo per l'avvicinamento dei bambini al cavallo in generale. E poi ovviamente questo è un settore abbastanza specialistico, più in là si spera che comunque possano intraprendere entrare in questo mondo, perché comunque i sardi ce l'hanno nel DNA, lo sanno fare bene e i risultati insomma parlano da soli.
Al di là del quarto Città di Villa Cidro, che lo ricordiamo in programma domani appunto all'ippodromo di Villa Cidro, nel 2016 c'è già qualche evento in cantiere?
Nel 2016 c'è sicuramente il periodo primaverile, che è in cui si svolge la prima riunione di corse. Ancora il numero non si sa, perché appunto il ministero deve ancora far uscire ancora il calendario. Quindi stiamo già lavorando su qualche iniziativa, cercando di coinvolgere sempre sicuramente personaggi di spicco del mondo dell'ippica e sardi in particolare, che possono venire a partecipare alle iniziative che vogliamo portare avanti appunto nelle nostre strutture, a Villa Cidro in particolare. Poi.
Speriamo che si continui, che si incentivi sempre di più l'ippica, che è una realtà insomma che ha delle difficoltà, come giustamente ci hai detto in precedenza, che però sforna talenti come credo nessun altro sport in Sardegna. Vedo che insomma fai cenno con la testa, penso che tu sia d'accordo con questa lettura. Mai quanto nell'ippica la Sardegna ha regalato dei fuori classe.
Ti interrompo Roby, ma per rafforzare il tuo concetto e per dire qualcosa che a te sta molto a cuore, no? Proprio in un'ottica sarda, è una di quelle cose da valorizzare, da difendere, da rafforzare, invece da non perdere, quindi come si fa con molte molti aspetti che invece si dovrebbero rafforzare, invece noi tendiamo a dilapidarli. Noi abbiamo questa eccellenza e sarebbe davvero importante difenderla e continuare a farla rimanere una bandiera della nostra terra, no? Del nostro sport.
Assolutamente, assolutamente.
Anche
sì.
Perché non è un videopoker, quindi se proprio si deve scommettere, almeno si scommette all'interno di un comparto che produce anche insomma cose che non sono il nulla, cioè, ma sono un settore dove che coinvolge persone.
C'è un grandissimo lavoro dietro, una grandissima tradizione.
Se posso ricordare, sono 50.000 le famiglie che a livello nazionale vivono tra indotto diretto e indiretto di questo settore, quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti, dall'allevamento agli operatori coinvolti in tutte le fasi della carriera di un cavallo, quindi insomma non sono numeri da poco.
A noi piace sottolineare sempre l'aspetto sportivo, però ci sono anche questi numeri da ricordare, cioè delle famiglie intere che mangiano anche grazie a tutto il movimento che ruota attorno all'ippica. Siamo giunti in conclusione di questa puntata, Fabio, siamo i saluti anche per questa settimana, siamo riusciti a portare la pagnotta a casa.
Ricordiamo la replica alle ore 14:30, quindi nella vigilia un po' meno immediata del solito, sì, della partita del Cagliari, quindi Cagliari-Bari. Ricordiamo che sarà un weekend ricchissimo per lo sport sardo e per Sardegna Sport e Diretta Sport, perché davvero saremo io e te Roby
c'è di tutto
in giro per la Sardegna,
in giro per il mondo. Brevemente, San Salvatore Selargiu, Salpo, Villafranca di Verona per il campionato di Serie A2 femminile di basket domani, sempre domani Cus Cagliari, ma per i Napoli ore 20:30 al Palacus di Cagliari
in diretta.
E anche tu sarai in diretta assieme a me dall'altra parte della Sardegna, però a Olbia, per raccontare Ermea Olbia Forlì per il campionato di Serie A2 femminile di volley. Domenica invece calcio di eccellenza, Tergu Pluvium Castel Sardo, derby dell'Anglona, 14:30 per il campionato di eccellenza appunto. E poi ancora in diretta, questa volta da Sestu, campionato di Serie C maschile di basket, Sustentu Sestu contro Sinnai alle ore 18.
Ci sarà tantissima altra roba, Serie D, di tutto e di più, e noi ve la racconteremo con la nostra redazione. Davvero siamo oltre il limite. Grazie Roberto Sanna,
grazie a voi,
direttore dell'ippodromo di Villa Cidro, ovviamente in bocca al lupo per l'evento di questo sabato. Grazie a Matteo Marzeddu,
grazie a voi,
e grazie per tutto quello che fai in redazione. Grazie a Davide Cabras, buon weekend.
Grazie anche a voi.
Grazie anche a me.
Noi ci facciamo un bel weekend di lavoro, Roby, però ci divertiremo,
ma speriamo, sono sicuro assolutamente di sì, come sempre. Buona serata. E poi in ogni caso ci rivediamo lunedì.
Buona serata a tutti,
ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.